Radio Giornale.
Buongiorno da Luisa Orelli. Charlevoix, divergenze sui dazi ma toni decisamente più pacati al G7 canadese dopo la prima giornata di lavori. Afghanistan, i talebani annunciano 3 giorni di cessate il fuoco in occasione della festa di fine Ramadan, non accadeva dal 2001. Un primo sì in attesa del voto vallesano di domani su Sion 2026, approvato a Kandersteg il credito per l'accesso al trampolino del salto con gli sci. Ciclismo, scatta oggi il Tour de Suisse, parecchi big si contenderanno la vittoria finale il prossimo fine settimana a Bellinzona. Si è chiusa con toni diversi da come si era aperta la prima giornata di lavori al G7 di Charlevoix. In Canada restano forti le divergenze tra Stati Uniti e resto del gruppo, ma le discussioni hanno fatto segnare qualche piccolo passo avanti. Sentiamo da Quebec City il nostro inviato Emiliano Boss.
Nessuna svolta in vista, ma nemmeno una rottura totale dalle imprevedibili conseguenze sui dossier contestati. Questo G7 si conferma come uno dei più anomali di sempre. Donald Trump resta isolato dopo aver sfidato il gruppo, chiedendo ieri la riammissione della Russia. Il vertice qui in Quebec era iniziato nel peggiore dei modi, ma a fine giornata le dichiarazioni si sono fatte più concilianti. Trump continua a rivendicare le scelte in materia di protezionismo dopo aver fatto infuriare Canada ed Europa imponendo dazi su acciaio e alluminio alle loro importazioni. Il presidente americano comunque ha dato la disponibilità a creare un gruppo di dialogo con gli europei, un'apertura arrivata dopo incontri bilaterali con il collega francese Macron e il primo ministro canadese Trudeau, entrambi duramente accusati dallo stesso Trump alla vigilia del vertice di danneggiare gli interessi commerciali degli Stati Uniti. Ad avanzare la proposta di un meccanismo di confronto per evitare un inasprimento della guerra commerciale era stata la cancelliera tedesca Angela Merkel. Difficile a questo punto prevedere se l'ipotesi troverà conferma in un documento finale. Trump comunque oggi non parteciperà all'ultima sessione del summit dedicata a cambiamento climatico ed energie rinnovabili. Anche su questi argomenti la sua posizione è comunque in netto contrasto con tutti gli altri paesi del G7.
Parità per le donne nei diritti ma anche nell'accesso alle iniziative economiche. Uno dei temi centrali dell'agenda del G7 e tra qualche ora ai leader verrà presentato un rapporto curato dal Consiglio sull'uguaglianza di genere voluto per la prima volta dal Canada che ospita il vertice. A presentarlo sarà Katja Iversen che ne ha coordinato i lavori. Il nostro inviato Emiliano Boss l'ha incontrata.
Signora Iversen, chi fa parte di questo consiglio che è stato voluto dalla presidenza canadese del G7?
Melinda Gates, Malala, Christine Lagarde.
Melinda Gates, Malala, la presidente del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, e ne faccio parte anche io insieme ad altre donne che hanno un ruolo di leadership. Abbiamo elaborato la nostra visione e adesso vogliamo che i leader del G7 ascoltino, imparino e prendano azioni.
Lei li incontrerà di persona. Che cosa spiegherà ai capi di Stato e di Governo dei 7 tra i paesi più industrializzati del mondo sul ruolo delle donne e delle ragazze nell'economia?
Evidence shows that if
ci sono prove, se le donne avessero le stesse opportunità degli uomini di accesso al mercato del lavoro, l'economia potrebbe crescere fino al 26%, davvero tanto. Il coinvolgimento delle donne nel sistema economico, ma anche la loro salute, compresa quella riproduttiva, con la libertà di scegliere per il proprio corpo e ancora la partecipazione politica femminile, tutto questo è essenziale per garantire ai paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo sviluppo, prosperità, coesione sociale e pace.
For prosperity, for social cohesion and for peace.
Realisticamente, il G7 in queste ore è stato dominato dalle tensioni sui dazi e sul commercio. Non c'è il rischio che questi temi finiscano in realtà in secondo piano?
World leaders like the ones who are gathering
Leader di livello mondiale come quelli riuniti a Charlevoix possono concentrarsi su più temi allo stesso tempo, discutere del commercio globale ma anche dell'uguaglianza di genere. Ma questo non è un elemento separato dal resto dell'agenda, va affrontato in modo integrato, non come qualcosa che sarebbe bello fare, ma che bisogna fare.
They need to look at gender equality as an integrated element, not a separate nice to. It's a need to.
Katja Iversen, co-presidente del Consiglio per l'uguaglianza di genere del G7, intervistata dal nostro inviato a Charlevoix, Emiliano Boss. A Qingdao, in Cina, invece, in corso la riunione dei paesi dell'Asia centrale e meridionale dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai. Tra i partecipanti anche la Russia e l'Iran in veste di paese osservatore. Da Qingdao il presidente Putin ha dichiarato che non esclude un vertice con Donald Trump, un faccia a faccia che potrebbe svolgersi in Europa, a Vienna. In Afghanistan ora, dove a sorpresa i talebani hanno annunciato un cessate il fuoco in occasione della festa per la fine del Ramadan. In redazione Chiara Savi.
Dal 2001, quando vennero scacciati da Kabul, non era mai capitato che i talebani annunciassero di deporre le armi per le celebrazioni dell'Eid el-Fitr. Nel comunicato si specifica che gli occupanti stranieri, vedi NATO, non saranno risparmiati, ma la tregua resta comunque in attesa e può essere letta come una risposta alla mano tesa del presidente Ashraf Ghani e alle recenti posizioni adottate dai leader religiosi locali. Il primo ieri ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale nei confronti dei talebani, che fa seguito alle dichiarazioni dei secondi. Nel corso di un incontro che ha riunito 3.000 ulema è stata infatti pronunciata una storica fatwa che decreta il terrorismo contrario all'Islam. Una condanna a quella espressa dai religiosi, rivolta soprattutto verso la crescente minaccia incarnata dal sedicente Stato Islamico, sempre più attivo in Afghanistan e in concorrenza con i talebani. Proprio durante il vertice degli ulema, un kamikaze dell'ISIS si è fatto saltare in aria davanti all'ingresso della tenda che li ospitava.
È ormai quasi l'ora della verità per la composizione di governo e Gran Consiglio grigionesi. Domani a quest'ora infatti verranno comunicati i primi risultati delle elezioni cantonali. Elezioni che però, malgrado lo scandalo Appaltopoli e il balletto dei candidati, non sembrano aver suscitato una corsa alle urne. Sentiamo da Coira Roberto Scolla.
Stando ad una breve, quanto non esaustiva, inchiesta effettuata presso le cancellerie di alcuni comuni sparsi in tutto il cantone, sembra che il tasso di partecipazione sia piuttosto basso, tanto che potrebbe solo sfiorare il 30%, quindi inferiore di 5 punti alla media pluriennale. Chi possa trarre vantaggio da questa situazione? È difficile dirlo. Sta di fatto che, pur se in un modo o nell'altro toccati dalla vicenda degli accordi cartellari in Bassa Engadina, sembra certa la rielezione dei tre consiglieri di Stato che si ripresentano: il presidente del governo e direttore del Dipartimento Costruzioni, Mario Cavigelli del PPD, il liberale e direttore della giustizia, Christian Ratkep, e il borghese democratico Jon Dominic Parolini, responsabile dell'economia pubblica ed ex sindaco di Scuol. Da vari osservatori viene pure data come molto probabile anche l'entrata in governo del socialista Peter Payer, completamente estraneo ad ogni scandalo. L'ultimo posto nell'esecutivo retico se lo contendono così il comandante della polizia cantonale Walter Schlegel dell'UDC, il cantautore Linard Bardil, candidatosi quale indipendente per protesta contro Appaltopoli, ed il secondo PPD, Marcus Kaduf, a favore del quale ha parlato, un po' a sorpresa, il buon risultato uscito a maggio dall'unico sondaggio commissionato in vista di queste elezioni cantonali grigionesi.
Alloggiare le classi medie a Ginevra per evitare che debbano esiliarsi nel Canton Vaud o in Francia vicina. Questa è la principale posta in gioco della votazione cantonale sul nuovo quartiere Praille Acacia-Vernet, noto con l'acronimo PAV. Favorevoli la sinistra e MCG, il movimento dei cittadini ginevrini, contrari i partiti borghesi. Ce ne parla il nostro corrispondente in Romandia, Gabriele Fontana.
appoggia il progetto del PAV, la presidente socialista Caroline Cast, alla testa pure del raggruppamento per una politica sociale dell'alloggio.
Gli ambienti immobiliari brandiscono lo spauracchio del 62% di alloggi sociali. È falso, perché si tratta in realtà di alloggi di utilità pubblica, accessibili anche a famiglie con due bambini e con un reddito fino a 200.000 franchi.
La pensa diversamente il presidente del PPD Bertrand Bux, che con il PLR e l'UDC invita a votare no.
Le giovani famiglie che vogliono avere dei figli sono interessate a diventare proprietarie. Qui a Ginevra si pensa però erroneamente che siano solo i super ricchi a voler acquistare casa. Al contrario, per una famiglia dove entrambi genitori lavorano, l'interesse ad accedere alla proprietà c'è ed è questo che bisogna promuovere.
Nicola Valder, presidente dei Verdi, nonché municipale a Carouge, comune su cui si dovrebbe costruire parte del PAV, non esclude quello che afferma la diceria popolare.
La penuria di alloggi favorisce affitti elevati e quindi gli utili immobiliari, e questa è speculazione. Il fatto di far avanzare un progetto con il PAV costruendo 12-13 mila alloggi permetterà alla popolazione di vedere ridotta la pressione sui prezzi di vendita e sugli affitti.
Respinge queste insinuazioni il segretario della Camera Immobiliare di Ginevra, il PLR, Christophe Aumonier.
Noi auspichiamo che ci sia della vera proprietà privata per piani in questo nuovo quartiere di 12.000 alloggi per circa 33.000 abitanti, per cui vogliamo sia rispettata la diversità sociale di Ginevra, e questa proprietà per piani sarebbe pure meno cara al metro quadro degli affitti previsti in questo quartiere del PAV.
Il socialista Christian D'Andres, avvocato dell'Associazione degli Inquilini, punta il dito contro gli appetiti degli immobiliaristi e dei loro rappresentanti politici.
La destra, in una situazione particolare nella quale i terreni edificabili si fanno più rari, vorrebbe accaparrarsi quelli di proprietà dello Stato per poter continuare a svuotare le tasche degli inquilini. Siamo qui nel cuore della città e 130 ettari edificabili appartenenti all'80% allo Stato rappresentano miliardi di franchi.
Per questo c'è pure però un no di sinistra, seppur ultraminoritario. Jean-Pierre Fiou, del collettivo delle associazioni degli abitanti di quartiere.
I bisogni preponderanti della popolazione non sono delle proprietà per piani, eppure queste rappresentano già il 50% di quanto si è costruito negli ultimi anni a Ginevra, per cui noi rifiutiamo di creare un precedente di proprietà per piani su terreno pubblico.
Nel compromesso sottoposto al voto popolare, le proprietà per piani rappresentano il 12% degli alloggi, ma al 62% saranno in diritto di superficie su terreni sempre di proprietà dello Stato.
In attesa di sapere se il popolo vallesano domani approverà o meno il credito di 100 milioni di franchi per le Olimpiadi del 2026, un primo segnale positivo nei confronti della manifestazione sportiva è arrivato ieri sera da Kandersteg, comune del Canton Berna, nel quale potrebbero aver luogo le gare di salto con gli sci. Manuele Ferrari.
Per alzata di mano i partecipanti all'assemblea comunale hanno approvato il credito di 1,2 milioni di franchi da investire nei giochi olimpici del 2026. In questo modo le gare di salto con gli sci dal trampolino normale avrebbero luogo a Kandersteg e non ad Engelberg, altra località ad aver mostrato interesse per questa competizione ma nella quale questa infrastruttura è ancora da costruire. A convincere facilmente i presenti in sala la grande visibilità a livello mondiale che le competizioni darebbero al comune bernese con un investimento finanziario relativamente ridotto. Una decisione accolta con piacere dal vicepresidente dell'associazione Sion 2026, Hans
Stöckli.
Siamo vicini e questo risultato ha per noi una grossa importanza. Sulla possibilità che il segnale bernese possa influenzare l'esito della votazione vallesana non si vuole però sbilanciare. I voti per corrispondenza, infatti, conclude Hans Stöckli, sono stati spediti prima di questa decisione e si trovano già nelle cancellerie comunali.
Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto e buona giornata.